L'argomento dell'omelia di oggi è spinosissimo perché si tratta dei comandamenti. D'altra parte non scelgo io l'argomento dell'omelia, ma cerco di volta in volta di scegliere quello che mi sembra obiettivamente l'argomento centrale delle tre letture e del Salmo responsoriale. Quindi tante volte avete sentito oggi dire i comandamenti, osservare i comandamenti, meditarli, obbedire, sottomettersi, custodire i comandamenti, metterli in pratica. Persino Gesù nel discorso della montagna che stiamo seguendo da alcune domeniche insiste proprio su questo e anzitutto oggi ci dice: non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti, non sono venuto per abolire ma per dare compimento. Quindi Gesù, che è un ebreo nato da genitori ebrei, che parlava e pensava come gli ebrei del suo tempo, che era immerso in quella cultura, in quella storia di fede, in quel popolo, il popolo eletto, dà ovviamente molta importanza ai comandamenti. I comandamenti che sono anche di dimensioni diverse. Non so se avete colto la sfumatura, proprio all'inizio del discorso di oggi, Gesù parla di due lettere dell'alfabeto. Parla dello iota, che è la I nell'alfabeto ebraico, e parla di un trattino, così viene tradotto in lingua italiana, è la lettera corrispondente allo iota nell'alfabeto ebraico, si chiama Yod. Sono piccolissime tracce, sono dei grafemi trascurabili, insignificanti, eppure Gesù dice che quelli sono comandamenti da osservare. Dunque non posso oggi evitare l'argomento centrale dell'insegnamento di Gesù. Gesù fa fondamentalmente tre esempi di tre comandamenti che evidentemente risalgono ai padri, risalgono a Mosè, risalgono al Decalogo. Qualcuno di noi si ricorderà dal catechismo, ormai sempre meno persone, che si studiavano a memoria i 10 comandamenti. Gesù oggi parla di tre di questi 10 comandamenti e dice che mentre la sapienza degli scribi e dei farisei è importante, è impegnativa, la sapienza dei suoi discepoli deve essere più grande, più piena. Sono venuto a dare compimento alla legge e ai profeti. Significa: io con la mia vita osservo tutti i comandamenti e quindi sono obbediente ai comandamenti della legge di Mosè, ma significa anche: io porto a compimento il significato dei comandamenti. Illustro, spiego, faccio vedere un significato più impegnativo, più esigente dei comandamenti. Vediamo dunque i tre esempi che Gesù fa. Il quinto comandamento del Decalogo dice: non uccidere. Non uccidere. Il significato è di non eliminare fisicamente una persona. Ci sono ovviamente tanti modi per uccidere fisicamente una persona. Tutti sono compresi nel comandamento non uccidere. Chi osserva questo comandamento segue la giustizia degli scribi e dei farisei. Ma Gesù dice: non basta non uccidere fisicamente una persona. Io vi chiedo di non adirarvi, di non arrabbiarvi. Chiunque si adira, e qui Gesù usa la parola fratello, per indicare che l'altro è un tuo familiare, è un membro del tuo popolo, ma tutti siamo fratelli e sorelle in lui. Chiunque si adira col fratello lo uccide. Possiamo uccidere con le parole e con i silenzi. Possiamo uccidere, come il Papa ripete spesso, col chiacchiericcio o col giudizio, con la discriminazione. Sono tantissimi i modi con cui noi possiamo uccidere anche solo verbalmente o con un atteggiamento superbo il fratello e la sorella. Dunque il significato pieno di non uccidere non è non eliminare fisicamente l'altro, ma è vivere in pace con l'altro, non adirarti, tanto che Gesù spiega che se per caso tu stai per presentare la tua offerta all'altare, al Tempio di Gerusalemme, perché si tratta di questo, i primi discepoli di Gesù erano ebrei che andavano al Tempio a fare i sacrifici, e lì ti ricordi che c'è un tuo fratello o una tua sorella che ha qualche cosa contro di te, non farlo quel sacrificio, lascia lì la tua offerta, torna dal tuo fratello e dalla tua sorella, riconciliati con lui e poi potrai tornare al tempio a fare il sacrificio, perché l'essenziale, la pienezza dell'obbedienza al comandamento non uccidere, è essere in pace col fratello, riconciliarsi con lui o almeno, spiega Gesù, mettersi d'accordo con lui mentre sei per strada e mentre c'è tempo, cioè finché vivete, avete tempo, riconciliatevi col fratello. La giustizia più grande che Gesù chiede ai suoi discepoli, più grande di quella degli scribi e dei farisei, è amare il fratello. Se noi amiamo il fratello, la sorella, evidentemente spegniamo dentro di noi l'ira, estirpiamo l'ira dentro di noi. E impediamo che l'ira ci porti a umiliare il fratello, a giudicare il fratello, a uccidere il fratello, moralmente e fisicamente. Il secondo esempio, ancora più spinoso di tutto il discorso di oggi, riguarda il sesto comandamento del Decalogo: non commettere adulterio. Gesù ne parla, dice: è stato detto agli antichi non commettere adulterio. Siete tutti grandi, sono contento di non essere di là con i bambini e le bambine a parlare dell'adulterio, quindi non importa che vi spieghi che cos'è l'adulterio, anche se varrebbe la pena una volta provare a entrare approfonditamente nell'argomento, perché la confusione regna sovrana. Ma l'adulterio l'adulterio, che è quella particolare relazione ingiusta agli occhi di Dio per il sesto comandamento del Decalogo, non consiste solo in un rapporto fisico con l'altro o con l'altra, ma Gesù approfondisce, aumenta l'esigenza e la normatività di quel comandamento. Anziché cancellarlo, dice che il problema è il desiderio, evidentemente non il desiderio giusto e buono dell'altro e dell'altra, non il desiderio giusto e buono del rapporto anche fisico con l'altro e l'altra, ma il desiderio concupiscente, il desiderio possessivo, il desiderio ossessionante e umiliante, il desiderio che non rispetta l'altro nella sua identità. Chiunque desidera in questo modo una donna o un uomo ha già commesso adulterio nel proprio cuore. Dunque vedete lo spostamento di Gesù che approfondisce il significato degli antichi comandamenti che non vengono cancellati, ma diventano ancora più importanti, perché il punto non è solo l'azione esterna o l'episodio, ma l'intenzione del cuore. Tanto che Gesù parla dell'occhio, della mano, per indicare che tutto è importantissimo nel rapporto con l'altro e con l'altra, tutto può essere scambio gratuito dell'amore, della prossimità, dell'attenzione, dell'accoglienza e anche dell'unione del corpo, ma tutto può essere terribilmente possesso e sfruttamento dell'altro e dell'altra. Il terzo esempio che Gesù usa oggi è riferimento al comandamento non nominare il nome di Dio invano. Siamo tra i primi comandamenti del Decalogo. Di solito si nomina il nome di Dio invano quando si giura. Giuro per questo, giuro per quest'altro, e si impegna ingiustamente il nome di Dio su quelle che sono le nostre intenzioni. E poi magari ci troviamo che non osserviamo le intenzioni pronunciate e siamo incoerenti perché diciamo una cosa così solenne, coinvolgendo addirittura Dio, e poi dal punto di vista pratico siamo i primi ad essere inosservanti e incoerenti. Allora qui Gesù proprio radicalmente azzera una certa interpretazione di quel comandamento e lo porta alla sua pienezza semplicemente dicendo non giurare. Non giurare. Perché la tua condizione è una condizione piccolissima, limitatissima, non puoi neppure fare bianco o nero un tuo capello. Oddio, adesso noi ci facciamo i capelli di tutti i colori, ma non pensate anche nella società greco-romana e nella società ebraica si facevano i capelli di tutti i colori, non c'è niente di nuovo sotto il sole, ma Gesù non sta parlando evidentemente del colore dei capelli, non è una disquisizione cromatica. Il problema è che non puoi allungare o abbreviare la tua terra, la tua vita, non puoi esercitare un potere esagerato sulla tua disponibilità di mezzi. Potremmo dire, ma ci sono modi molto raffinati oggi per abbreviare o allungare la vita, che Gesù di Nazareth non poteva conoscere in quanto uomo. Ma Gesù sta facendo un altro tipo di discorso, sta dicendo che qui quando noi spergiuriamo, stiamo abusando del potere connesso all'essere creature. In quanto creature siamo limitate sia il tuo parlare, sì, no, no, il di più viene dal maligno.